credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Fino al 16 dicembre in scena al Teatro Argentina uno spettacolo che ha fatto veramente la storia del teatro italiano. Arlecchino, servitore di due padroni, per la regia di Giorgio Strehler. E ne parliamo con alcuni dei protagonisti di questo straordinario spettacolo. Sono con noi in studio infatti Stefano Onofri nel ruolo di Silvio e Anna Maria Rossano nel ruolo di Clarice. Benvenuti.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Dicevamo, uno spettacolo che ha fatto veramente la storia del teatro italiano. È nato nel 1947, voi non ci lavorate ovviamente
da allora.
Ha avuto ovviamente un cast che si è rinnovato negli anni. E voi quando avete cominciato a lavorarci? Cominciamo da te, Stefano.
Allora, io ho cominciato esattamente 30 anni fa, vale a dire nel 1982. Risposi curiosamente a un annuncio sul giornale: Strehler cercava attori, giovani attori, per fare uno spettacolo che non fece mai, e invece mi scelse per fare poi Silvio, il ruolo di Silvio nell'Arlecchino. Ovviamente 30 anni fa approdare al piccolo era una cosa impensabile per un attore, e per un giovane attore ancora di più, per cui io ero gratificato ma nello stesso tempo molto spaventato, oltretutto ad entrare a far parte di un cast così glorioso.
Insomma, chi c'era con te?
Io ho debuttato con Tino Carraro, che faceva Pantalone, Valentina Fortunato Beatrice, Franco Graziosi faceva Florindo, poi c'era Gianfranco Mauri Brighella, Enzo Tarascio, bravissimo, che faceva mio padre, Balanzone, Marisa Minelli faceva Smeraldina, insomma era un cast straordinario.
E naturalmente Ferruccio Soleri.
Ferruccio Soleri, ovviamente, lui è fisso oramai lì dal 63, credo che lui interpreti questo ruolo. Quindi...
Fra poco ci raggiungerà anche al telefono e ci racconterà.
Ah, bene, sono contento.
E invece Anna Maria Rossano, quando sei entrata a far parte di questo cast?
Io sono entrata nel 2003. E inizialmente però non facevo Clarice, inizialmente io ho iniziato facendo il cameriere, e difatti una delle caratteristiche di questo spettacolo è che si entra come cameriere e poi a un certo punto
si viene promossi sul campo,
sì, esatto, e quindi adesso interpreto Clarice. Tra l'altro io devo dire che ho interpretato tutti e tre i ruoli femminili, perché un'altra caratteristica di questo spettacolo è che all'interno dello spettacolo ci sono i sostituti, cioè praticamente i camerieri piuttosto che ne so anche il suggeritore, abbiamo la possibilità in alcuni casi di sostituire gli altri attori in tempo reale.
Possiamo iniziare un atto con un cast e continuare magari con dei ruoli. È
sì,
successo,
sì, è vero.
Per problemi di piccoli incidenti, piccole malattie, certo. È successo anche proprio di dover... Tu hai dovuto sostituire...
Sì. Sono stata anche sostituita.
E sei anche stata
durante
lo spettacolo.
Sì. Proprio in questa tournée.
Sì.
Intanto ci ha raggiunti al telefono anche Ferruccio Soleri, che appunto presentiamo, a cui diamo il benvenuto nel ruolo d'Arlecchino.
Grazie.
Dunque, lei ha cominciato a recitare questo ruolo nel 1959. Pensava allora di poterlo portare avanti per così tanto tempo?
No, perché allora la prima recita l'ho fatta negli Stati Uniti, in America, a New York, come sostituto di Marcello Moretti, che è il mio predecessore, perché là c'era una legge che per uno spettacolo a protagonista assoluto, almeno una volta alla settimana ci deve essere un altro che fa il ruolo. E così ho dovuto io sostituire Moretti e ho debuttato al City Center Theatre di New York nel 59. Però poi titolare, Moretti morì nel 61, titolare sono diventato nel 63 quando Streller l'ha ripreso.
Com'è stato lavorare con Streller su questo personaggio?
Beh, è stato bellissimo ma faticosissimo, perché lui non era mai contento e quindi ci faceva tirar fuori il più possibile quello che avevamo dentro di noi. Veramente era terribile, però bravissimo, era un grande maestro.
Arlecchino mantiene ancora un'anima un po' da fanciullo, no?
L'Arlecchino mantiene. L'Arlecchino è un personaggio non odierno, della commedia dell'arte, ed era un ingenuo, veramente un essere umano, praticamente quasi un bambino, ecco, come psicologicamente.
E lei ha conservato appunto questa lettura del personaggio.
Certo, è importante, perché è uno spettacolo che non è odierno, è uno spettacolo antico.
Sì, certo. Lei aveva cominciato la sua carriera d'attore, in realtà in quel momento aveva, come dire, diverse strade davanti a sé, no? Tra queste anche l'ipotesi di diventare un danzatore.
Ma sì, perché io da bambino amavo molto il circo ma i miei genitori dicevano: no, non è come oggi, che se uno è campione del mondo di ginnastica artistica viene scritturato da un circo. Allora discendeva da padre a figlio. Allora mi ricordo che io mi facevo portare dalla mia bambinaia nel pomeriggio, che abitava alla periferia di Firenze, a vedere attraverso le tende del circo i vecchi che insegnavano ai bambini le acrobazie. E così allora andavo poi a casa in giardino, e quindi a 9 anni già camminavo sulle mani, facevo la rota, il salto mortale, involontariamente tutto. E poi mentre ero all'università e facevo il teatro da dilettante, e mi consigliò di studiare danza, di andare a lezione a danza. Allora sono andata da Daria Collins, che era una coreografa olandese che a Firenze aveva una scuola di ballo, quindi ho studiato anche danza. Allora quindi c'è stata la possibilità, quando c'è stato il concorso dell'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, la Silvio D'Amico, il giorno che io dovevo partire fare l'audizione per entrare nel corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino, mi è arrivata la raccomandata di ammissione all'Accademia. Allora ho detto: cosa faccio? Vado nell'Accademia, ma io vado a fare l'audizione. Sono andato a fare l'audizione, alla fine Daria Collins dice: tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu no. A me tu sì, gli dico: no. Come no? Ti dico di sì, sì, perché no? Perché vado a fare l'Accademia. Ma come, tu così piccolo, senza una gran voce? E fu lì il punto decisivo.
Certo. Questo spettacolo, L'Arlecchino servitore dei due padroni, ha girato veramente tutto il mondo.
Sì.
C'è un pubblico, un teatro, uno spettacolo che le ricorda con particolare calore?
Beh, in genere sono i pubblici della lingua più lontana dalla nostra, quindi Cina, Giappone, Corea, Russia, perché riuscivano a capire, pur non conoscendo la lingua, perché la gestualità e il lavoro con la maschera facilita la comprensione, e quindi impazzivano veramente di gioia.
E questa gioia la porta ancora sul palcoscenico, appunto al Teatro Argentina. Abbiamo avuto già modo, appunto, certo, ad applaudirla, e veramente lo porta anche al pubblico romano in questi giorni. Grazie a Ferruccio Soleri di essere stato in nostra compagnia. Questo successo che appunto arride allo spettacolo anche in paesi dove non si capisce assolutamente, figuriamoci il veneziano, ma certamente non neanche l'italiano, e come lo spiegate?
Allora, la tradizione della commedia dell'arte è straordinaria in questo senso, perché già all'epoca i commedianti si spostavano, erano itineranti e giravano praticamente tutta l'Europa. Quindi diciamo che il grande successo di questo spettacolo è proprio dovuto a quella particolare forma di teatro che attiva la sua narrazione proprio attraverso una gestualità, a una comicità di situazione, è molto leggibile anche solo dalla visione dello spettacolo stesso. Oltretutto noi oggi siamo molto aiutati dal fatto che abbiamo i sopratitoli all'estero, quindi della lingua del paese dove andiamo, quindi ovviamente capiscono forse meglio che in Italia.
Certo. Sì, 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 sì.
Però io ho debuttato 30 anni fa e non c'era questa tecnologia. E ho sempre fatto tournée internazionali, Los Angeles, Berlino Est, debuttai a Berlino Est, dove la gente faceva file di giorni per riuscire ad accaparrarsi dei biglietti, e vi assicuro che il successo era talmente straordinario, forse ancora più di oggi che ci sono i sopratitoli. Strehler è riuscito, grazie a delle ricerche che sono avvenute nel tempo, nelle varie edizioni, a ricreare esattamente la rappresentazione di una compagnia dell'epoca. Quindi noi abbiamo il teatro nel teatro, il gioco del teatro nel teatro, quindi giochiamo il doppio ruolo di attori, diciamo, della compagnia e i personaggi dell'Arlecchino servitore dei due padroni.
Proprio questo aspetto del teatro nel teatro mi sembra che rappresenti poi la chiave più poetico e malinconica del
sì,
appunto dello spettacolo. Perché questo essere continuamente dentro e fuori, questo anche alle volte commettere un errore, ovviamente compreso nella regia, evidentemente
certo,
previsto dalla regia, e rappresenta tutta l'umanità e la fragilità, no,
dei commedianti,
di questa arte.
degli attori che sì, veramente non è mai cambiata. Qua ci sono i vecchi attori che gareggiano, no, a suon di modernità presunta. È molto godibile tutto questo, ma anche il côté malinconico, come giustamente
sì,
hai evidenziato.
Che, e poi rappresentato anche dal suggeritore che poi spegne le luci del palcoscenico.
Sì.
Quella è una figura poeticissima che ovviamente non c'è in Goldoni. Questa è un'invenzione assoluta
della
di Strehler,
certo,
ma che prendeva Strehler poi dalla realtà. Allora, noi abbiamo avuto fino a pochi anni fa, purtroppo è mancato pochi anni fa, il vero suggeritore con cui è nata questa parte. E lui è stato con noi in arte fino a quando purtroppo è mancato. E lui veramente ha passato le varie edizioni.
Alighiero
Scala, ricordiamo il suo nome, perché è veramente stato poi uno
sì,
degli ultimi rammentatori. Lui si vantava...
Tra l'altro il personaggio del suggeritore si chiama veramente Alighiero.
Ora si chiama Alighiero
sì,
in sua memoria, in suo onore.
Allora, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia. Ricordo ai nostri ascoltatori che fino al 16 dicembre è possibile... No, forse non è possibile,
forse
perché
non
tutto
è
esaurito.
Sold out. Però siamo
sì,
all'Argentina.
È tutto esaurito.
Provateci.
Però ci si può sempre provare. A Teatro Argentina, nonostante sia tutto esaurito, appunto provate ad andare a vedere l'Arlecchino servitore dei due padroni con la regia di Giorgio Strehler. E grazie a Stefano Onofri e Anna
grazie,
Maria Rossano di essere stati in nostra compagnia. E grazie a Ferruccio Soleri in collegamento con noi al telefono.
Grazie.
Altrimenti
grazie,
ci Rosario, vediamo a Buenos Aires.
Esatto. Ed è anche oggi nostro ospite in studio Carlo De Biase, autore di un documentario di immediata uscita, veramente è appena stato finito anche il montaggio, dal titolo Edvige Carboni, dalla Sardegna una luce per il mondo. Intanto benvenuto a Carlo De Biase.
Grazie, ben trovati.
E vediamo chi è Edvige Carboni.
Una donna molto straordinaria, forse non è corretto dal punto di vista linguistico, però io ho letto casualmente un libro scritto dal professor Madau su questa figura e me ne sono innamorato. Allora ho cominciato a promuovere e cercare di trovare chi potesse produrre un video che presentasse questa figura di cristiana, di sarda, di donna molto viva, molto matura, molto attuale. La seconda cosa che mi ha molto facilitato nel lavoro è che facendo i sopralluoghi in Pozzo Maggiore, che è un piccolo ma cordiale paese dell'entroterra sardo, trovare come questa figura è ancora sentita dal popolo, tant'è che la sua casa è stata conservata, anzi impreziosita se vogliamo, dalla cura dei concittadini, e allora mi è venuta l'idea di fare una specie di docudramma, come potremmo dire, cioè animare questa casa con una presenza di una figurante del luogo che indossa i panni della Carbuni, e la casa è un punto di riferimento nella storia di questo DVD, perché si entra e si esce da questo luogo che è simbolico anche per Edvige, cioè per Edvige la casa e la famiglia è come la parrocchia, è qualcosa di importante nella vita spirituale.
Una vita spirituale che l'ha portata ad essere una mistica.
Mistica in tutti i sensi, nel senso che ha vissuto intensamente la propria vita, condizionandone, o meglio, arricchendone tutti gli aspetti, dall'aspetto personale all'aspetto comportamentale, agli scritti che sono enormi, sono moltissimi, tant'è che io spero che la beatificazione arrivi presto anche per lei, e mi riprometto di fare un altro lavoro sui testi scritti, perché poi tra l'altro i testi sono la cosa più significativa di ogni persona, di ogni personaggio. I commenti e quello che noi possiamo scrivere è sempre qualcosa di corredante il video, ma non è proprio essenziale. È essenziale far parlare la persona, l'autore, che ha avuto queste ispirazioni che l'hanno portata a avere un rapporto profondo personale con la divinità, comunicando una fede, una speranza che va oltre la normalità, se vogliamo.
Autore dei testi del documentario è il professor Ernesto Madau, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, grazie, grazie a voi.
Dunque, lei è un conterraneo, anzi direi proprio un concittadino di Edvige Carbuni. Come si è imbattuto in questa figura?
Io ho sentito parlare della Carbuni sin da quando ero bambino, praticamente, da mio nonno, che nacque nel 1881, e Edvige Carbuni era del 1880, dunque erano coetanei. Ho sempre sentito parlare della santità di questa donna, poi non solo da mio nonno, ma anche dai miei prozii. Poi, andando avanti con gli anni, ho visto che la fama di santità era estesa un po' a tutto il paese, dunque sentivo parlare di lei da tantissime persone. E mi sono innamorato di questa figura, e poi dal 1988 ho dato vita in parrocchia, con l'approvazione del vescovo di allora, Monsignor Pes, ad un movimento parrocchiale intitolato alla Serva di Dio, con lo scopo di affiancare la postulazione in eventuali ricerche, approfondimenti, ma anche per far conoscere, insomma, la santità di vita di questa donna.
Il suo lavoro per il DVD in che cosa è consistito? Come si fa a sintetizzare in un tempo relativamente breve, appunto, tutto quello che rappresenta poi lo specchio d'un'anima?
Beh, certo, condensare in poche pagine la vita della Carbuni è molto molto difficile. Io in effetti avevo preparato, mi pare, 29 pagine per il dottor De Biase, poi ovviamente i testi vanno ritoccati, sono diventate da 29, mi pare, a 15-16, però c'è più dell'essenziale, insomma, nei testi. Ho riportato un po' quella che è stata la vita, le virtù, la spiritualità di Edvige Carbuni. Ho ovviamente parlato dell'ambiente in cui lei è vissuta, e poi ovviamente anche dei suoi carismi.
Mm-hmm. Ci sono delle testimonianze della stessa Carbuni, delle lettere, dei diari?
Sì, c'è una sorta di diario che impropriamente va chiamato diario, perché in effetti in diverse pagine ci sono semplici ricordi della sua fanciullezza, poi tutto il resto è dato dalle visioni e riporta per iscritto quanto lei sentiva dirsi dal Signore durante i suoi colloqui intimi con il Signore, che aveva in modo particolare dopo la Santa Comunione oppure durante la preghiera. Il diario però è molto, molto scarno, molto, molto breve, molto semplice, grammaticalmente disadorno, forse teologicamente anche poco approfondito, però veramente se si legge ci si rende conto che questa donna era innamorata di Gesù al punto tale che, insomma, disse: vorrei morire, ecco, a forza di amarti.
Grazie allora di questa sua testimonianza, di essere stato con noi, e anche della, così, di quanto è evidente proprio dalla sua voce, di quanto è sentito, no, questo omaggio a Edvige Carboni. Grazie allora.
Grazie a voi.
Tra le testimonianze contenute nel DVD c'è anche quella del parroco di Pozzo Maggiore, padre Quintino Manca, anche lui con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, perché proporre la figura di Edvige Carboni quest'anno, in occasione dell'Anno della Fede?
Penso essenzialmente perché il messaggio di Edvige sia quello della fede. Edvige, appunto, aveva una fede incondizionata, una fede profonda nel Signore. Possiamo dire che tutta la sua giornata era un continuo abbandonarsi a Dio, un cercare di fare sempre la sua volontà per amore di Gesù crocifisso. Infatti possiamo dire che Cristo crocifisso fu veramente al centro della sua esistenza, e questo le bastò. E quindi Edvige aveva questa grande fede nel crocifisso, nonché questo amore nella sua chiesa, pregava per la chiesa, pregava per la conversione dei peccatori, e aveva un grande amore verso la chiesa, un grande rispetto e ubbidienza verso i vicari di Gesù Cristo, verso i sacerdoti, e credo che oggi veramente sia questo il messaggio di grande attualità di Edvige, e che tutti dobbiamo cercare di imitarla.
A Pozzo Maggiore è ancora viva la memoria di Edvige Carboni?
Sì. Il ricordo e la devozione di Edvige a Pozzo Maggiore è stato sempre vivo, anzi direi che è andato aumentando sempre più grazie all'opera instancabile del movimento proprio parrocchiale Pro Edvige e ai vari libri che il professore Ernesto Madao ha scritto nell'arco di questi anni. Sistematicamente in parrocchia si prega in privato, si prega in forma comunitaria per la glorificazione della servitù di Dio di Edvige Carboni, ma anche in tutta la Sardegna il suo pensiero è vivo. Infatti ogni qualvolta c'è qualche ricorrenza i fedeli accorrono, possiamo dire, in massa. Quindi veramente sì, lo devo senz'altro dire che è vivo questa devozione verso Edvige Carboni.
Proprio oggi, tra l'altro, c'è un'iniziativa molto particolare, no? Dedicata a Edvige Carboni.
Sì, abbiamo voluto che in tutta la Sardegna si parlasse oggi di Edvige Carboni, in occasione dell'uscita di un DVD che abbiamo messo in atto, soprattutto grazie al regista Carlo De Biase. E allora io mi sono messo in contatto con tutti i vescovi l'altro giorno, in modo che proprio oggi, giovedì 13, si parlasse di questa grande figura ai sacerdoti e parci della Sardegna. E quindi proprio stamattina stiamo presentando questa figura, facendo volantinaggio, manifesti per mettere in risalto questa figura, in modo che tutti i parroci della Sardegna possano da oggi in poi parlare di questo servo di Dio di Edvige Carboni, farla conoscere soprattutto tramite questo DVD che io ho apprezzato personalmente. È veramente una bella opera che servirà a conoscere la figura di Edvige Carboni.
Io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo quindi padre Quintino Manca, il parroco di Pozzo Maggiore, per la sua testimonianza appunto sulla figura di Edvige Carboni.
E grazie a voi dell'ascolto, buona giornata a tutti.
Chi fosse interessato alla visione di questo DVD, come può fare?
Ma o chiamare la parrocchia di San Giorgio Martire in Pozzo Maggiore, oppure rivolgersi al sito www.debiasevideo.it, che è quello che ha prodotto concretamente il video, oppure anche al sito www.edvigecarvoni.it, dove si possono acquisire informazioni su tutta questo aspetto del programma.
Grazie allora Carlo De Biase, l'autore appunto del documentario Edvige Carboni, dalla Sardegna, una luce per il mondo. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.